Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
È una gioia, è un peso, nel senso della responsabilità, è un privilegio proclamare la parola di Dio. E questo sermone volevo predicare 2 settimane fa, ma non avevo voce, tossivo tanto. Oggi sto tossendo meno, ancora ho poca voce. Ma dove io sono debole, prego che la parola sarà potente. Se tu capisci che dopo la tua morte ti troverai davanti al giudizio e che in base a quel giudizio o sarai mandato ad essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli, oppure sarai accolto nella presenza di Dio per avere una gioia indescrivibile nella presenza di Dio per tutta l'eternità. E poi se tu riconosci che a causa dei tuoi peccati tu meriti il tormento, ed è quello che meritiamo tutti. Se tu veramente capisci questo, allora non c'è gioia più grande che sapere che per mezzo di Gesù Cristo tu sei perdonato dei tuoi peccati e hai la vita eterna con Dio. Non c'è niente di paragonabile. Però se tu sai di essere perdonato, ma se tu sai che è possibile perdere quella salvezza, cioè tu sai che va bene, oggi sono salvato, ma domani potrei trovarmi perduto e potrei morire ed essere condannato eternamente nel tormento eterno. Se sapessi quello, pur avendo la salvezza oggi, non potresti avere pace, non potresti avere gioia. Cioè, se io so che nonostante che mentre oggi sono salvato, fosse possibile che domani potrei perdere quella salvezza, non potrei avere gioia e pace. Non potrei. Ci sarebbe sempre il terrore che in qualche modo pecco e muoio subito in quel momento, un incidente. Mi arrabbio e faccio un incidente e muoio. E così perdo la salvezza e vado in tormento. Non potrei mai avere pace. Grazie a Dio, il nostro Signore Gesù Cristo ci parla di questo in modo chiaro e ci spiega la realtà. E oggi vogliamo andare avanti nel nostro studio dell'Evangelo di Giovanni. Siamo nel capitolo 10 e nel brano che vogliamo considerare attentamente oggi vediamo che la vera salvezza non si può perdere. È importante, molto importante capire che uno può sembrare di essere salvato, uno può dichiararsi figlio di Dio, uno può venire in chiesa, evangelizzare, prendere la cena del Signore e non essere salvato. Quella apparente salvezza non è vera e certamente, non essendo vera, un domani si può perdere l'apparenza, ma non hai perso la salvezza, perché la salvezza non c'era. Ma quando Dio veramente salva una persona, quella salvezza è eterna ed è sicura. Allora, per capire correttamente il brano di oggi, dobbiamo capire chi è veramente salvato. Tante persone hanno molta confusione o pensieri errati su questo argomento perché non tengono conto di che cos'è la vera salvezza. Cioè loro credono che si può perdere la salvezza perché prendono come salvezza quella che non è salvezza. Nel brano di oggi Gesù si trova di nuovo a Gerusalemme. Probabilmente gli avvenimenti di questo brano succedono vari mesi dopo gli ultimi avvenimenti, feste delle tabernacole, ricordati, eccetera. Quindi Gesù è a Gerusalemme, ma non è lo stesso momento. Questo è mesi e mesi più tardi. E iniziamo con Giovanni 10, 22 e 23. E Gesù passeggia nel Tempio. Leggiamo. Si celebrava allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Ed era inverno. E Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. Gesù sta lì passeggiando nel Tempio. Non dice che c'era la folla, non dice di nessuno se non lui che passeggiava. Allora arriveranno, adesso arrivano, i giudei, che sempre vuol dire i capi dei giudei, che odiavano Gesù. Perché lo odiavano? Gesù fu odiato da loro perché Gesù, la luce, rendeva palese il loro peccato. Loro volevano vedersi bene, come nella carne vogliamo noi vederci bene. Vogliamo vederci bene, non vogliamo sentire i peccati, vogliamo avere un concetto buono di noi stessi. Siamo buoni, facciamo tanto. Loro, noi viviamo per il regno di Dio, dicevano. Si vantavano di come si sacrificavano per il regno. Ma Gesù è venuto alla vera luce e mostrava il loro peccato. E per questo lo odiavano. E volevano trovare il modo di screditarlo davanti al popolo o, se possibile, accusarlo davanti ai romani, in modo che sarebbe arrestato. A loro non interessava fare quello che era giusto davanti a Dio. Volevano solo sconfiggere Gesù, che odiavano. Allora seguiamo quello che succede. Versetti 24-26. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero: «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente!» Gesù rispose loro: «Io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto.» Questi giudei, come tutte le persone là, avevano già visto tantissime chiare prove nei miracoli di Gesù che Gesù è il Cristo. Le prove c'erano. Loro conoscevano le profezie che diceva il Cristo farebbe così così e Gesù aveva fatto così così. Nessun altro, solo lui. Ma loro volevano che dicesse in modo diretto, in modo che avrebbero potuto accusarlo. Gesù sapeva quello che stavano cercando di fare, perciò non risponde direttamente a loro, ma dimostra la malvagità dei loro cuori. Egli dichiara che avevano, che egli aveva già detto, tramite le opere, che è il Cristo, aveva già detto. Ma sono stati loro a scegliere a non credere. C'era già chiara evidenza che egli è il Cristo, ma non volevano credere. È molto simile ad oggi. Quando qualcuno dice che non crede in Dio, l'evidenza di Dio è chiaro, chiarissimo nelle creazioni, si vede Dio. E quindi non è che non c'è evidenza, è che qualcuno non vuole credere. Alla fine del versetto 25, Gesù dichiara che le opere che aveva fatto nel nome del Padre testimoniano di Lui, cioè i miracoli dichiaravano chiaramente egli è il Cristo. Nel versetto 26 troviamo una verità importante. Coloro che non sono pecore di Gesù non credono Gesù. Questo è importante. Chi non è una pecora non crede. Voi non credete perché non siete delle mie pecore. Voi non credete perché non siete delle mie pecore. Allora Gesù aveva già detto questo più volte. Giovanni 8,47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Sta dicendo la stessa cosa. Giovanni 6,44. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. L'uomo è talmente preso con il suo peccato che non può credere, che non vuole credere se il Padre non opera in lui e non lo attira. Ogni uomo è responsabile per come risponde a Gesù. Ma è anche vero che solo coloro che Dio tocca crederanno. Perché questo? Perché di natura nessuno di noi voleva la luce. Gli uomini, noi compresi, finché Dio non ha operato in noi, preferiscono le tenebre. Quindi non possiamo vantarci, io ho creduto ma lui no. Io ho creduto perché Dio mi ha toccato. È importante capire che coloro che Dio salva, questo è importante, sono già pecore prima della salvezza. Sono salvate. Gesù li chiama pecore. In Giovanni 10,16 abbiamo letto nell'ultimo sermone in Giovanni, e Gesù ha dichiarato il seguente: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed essi ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Avete sentito? Io ho delle altre pecore, ma non hanno ancora creduto. Io devo andare e raccogliere loro, e allora futuro ascolteranno la mia voce. Ma sono già le mie pecore. È estremamente importante capire che uno è una pecora, non perché quella persona ha scelto Dio e diventa una pecora. È una pecora perché Dio ha scelto per la persona e poi opera affinché arriva a credere, affinché sente il messaggio e crede il messaggio, perché è una pecora. Uno è una pecora prima che crede, non dopo, cioè rimane pecora, ma non diventa pecora quando ha creduto. Era già pecora. E Gesù va in giro, il buon pastore, a raccogliere le sue pecore. E così, versetto 26 ancora, non credevano, non ascoltavano. Perché? Perché non erano pecore. Leggo di nuovo. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Come vi ho detto nei brani che abbiamo già letto. Quello era vero allora e quello è vero anche oggi. Chi non è una pecora non crederà in Gesù Cristo. Quindi non importa quanto siamo bravi ad evangelizzare, non possiamo convincere qualcuno. Dobbiamo evangelizzare. Perché come dice Romani 10, Dio non salva nessuno se prima quella persona non sente l'Evangelo. Dobbiamo proclamare. Dio non salverà nessuno se non viene proclamato l'Evangelo a quella persona. Ma sarà Dio a salvare le pecore sue. Quindi non possiamo noi, perché siamo più bravi, portare più persone alla salvezza. Siamo responsabili di proclamare. Sarà Dio a salvare. E questa verità non deve mai scoraggiare nessuno a cercare Dio. E forse non sono una pecora. No, Dio dichiara, chiunque, Gesù dice, chiunque mi cerca, io lo accoglierò. Chiunque cerca Dio, Dio accoglierà. Quindi questa verità non ostacola nessuno da cercare Dio, perché tutti coloro che cercano Dio con tutto il cuore saranno salvati. questo brano ci aiuta a capire chi saranno coloro che cercano Dio. Allora Gesù con quello inizia uno dei più preziosi insegnamenti della Bibbia per ogni vero credente. Nei versetti 27 a 30 Gesù descrive chi sono le vere pecore e poi spiega che le vere pecore sono eternamente sicure. Questo brano è estremamente importante ed è importante capirlo correttamente. Perciò seguite mentre leggo questi versetti e poi consideriamo il loro significato. È sempre Gesù che parla. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Ed io do loro la vita eterna e non perderanno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le hai date, è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Prima di tutto, Gesù dichiara una verità importantissima che rende molto più chiaro chi è una vera pecora di Gesù e chi non è una vera pecora. Tante persone che non sono veramente salvate dichiarano di appartenere a Gesù e di essere salvati, ma non sono salvate. Io sono credente, dicono. Il versetto 27 rivela come vivrà ogni vera pecora di Gesù Cristo. Leggo 27 di nuovo. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. I veri salvati, le vere pecore, appartengono a Gesù, ascoltano la voce di Gesù, che noi abbiamo in tutta la Bibbia, seguono Gesù Cristo. Questo è un frutto della vera salvezza. È un cammino. Non è dire io sono credente. Vale niente. Tu segui Gesù nel tuo cammino, in come vivi. Gesù dichiara che conosce le sue pecore. La vera salvezza non è una dottrina. Non è che io sono bravo a ubbidire i comandamenti. Nessuno potrebbe mai essere bravo abbastanza. La vera salvezza è un rapporto vero, diretto, intimo con Dio per mezzo di Gesù Cristo, in cui le pecore conoscono veramente Cristo e Gesù conosce ognuno delle sue pecore. Le vere pecore ascoltano Cristo e camminano nella sua via in ogni campo della vita. Vuol dire che non peccano? No, non vuol dire quello. Ma il loro cammino è un cammino di ubbidienza, di umiltà. Perché Gesù, Dio, è lontano dai superbi. Quando un vero credente pecca, riconosce e confessa il suo peccato veramente. Non cammina nel peccato, cade, ma non cammina. Perché ascolta e segue Gesù. Certamente questo vuol dire che tantissime persone che si dichiarano credenti non sono credenti. E questo risolve il problema di ma lui era credente ma poi ha lasciato la salvezza. No, non era credente. Si dichiarava credente. Ma per ogni vero credente, la verità qui è meravigliosa. La salvezza è essere in rapporto diretto con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Tante persone non si identificano con Cristo, ma con la loro chiesa, la loro denominazione. Mi affligge il cuore quando qualcuno dice io sono di questa chiesa, di questa denominazione, si identifica così. Invece di dire io sono di Cristo. E ci sono persone che, tu sei parte della mia denominazione, ben venga. Tu puoi predicare, non in base a chi sei, non in base al cuore, non in base a se tu sei o non sei un uomo di Dio, in base a che tu porti l'etichetta mia. Ma noi dobbiamo appartenere a Cristo. A Cristo. Notate che le vere pecore ascoltano e seguono Gesù. Chi non ascolta Cristo, che è chi ha ispirato tutta la Bibbia, può dire tutto quello che vuole, ma non ha frutti di essere salvato. Ci saranno cadute, ma ogni vero credente camminerà per fede in ubbidienza. Giovanni 14, Gesù dice una cosa simile, non lo dice solo qui. Per esempio vi leggo 14, 21, 24. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterò a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. In questi versetti Gesù descrive chi è veramente salvato come uno che ama Gesù e segue, osserva i suoi comandamenti. Un vero credente ama Gesù e osserva la sua parola, osserva i suoi comandamenti. Estremamente importante allora capire quello che Gesù dichiara in Giovanni 10, 27, perché mostra chi sono coloro che sono compresi in quello che sta per dire in 28 a 30. Non è chiunque dice di essere credente, non è signori e signori, 28 e 30 è solo esclusivamente per le vere pecore, quelle che veramente ascoltano e seguono Gesù. Seguono non perché sono bravi, seguono perché hanno un cuore nuovo. Chi non segue Gesù non è una vera pecora e i versetti 28 e 29 non si applica a loro. Adesso voglio vedere i 28 e 29. Questo brano dà una grande pace a chi è una vera pecora. Gesù sta parlando solo mentre delle vere pecore. Leggo 28 e 29. Io do loro la vita eterna e non perderanno mai. E nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Ricordate che Gesù sta parlando solo delle vere pecore. La prima cosa che da notare qui è che Gesù è chi dà la vita a loro. È impossibile guadagnare la vita eterna. È impossibile meritare la vita eterna. Gesù dà la vita eterna. È un dono. Notate nel versetto 29 che le persone a cui Gesù dà la vita eterna sono coloro che il Padre ha dato a Gesù. Questo è importante. Il Padre dà delle persone a Gesù, il Figlio, da salvare. E poi Gesù le raccoglie, fa sì che sentano la voce, l'Evangelo, loro ascoltano e vengono salvate. Cioè, capire a fondo è troppo grande, ma il Padre dà al Figlio delle persone, le pecore, da salvare. E poi Gesù le salva. Quindi, è molto importante capire, la salvezza non inizia quando una persona crede in Gesù. La salvezza inizia quando il Padre dà una persona a Gesù da salvare. Poi Gesù va a raccogliere quella persona, manda qualcuno nella sua vita o delle persone che parlano con lui di Cristo, lo Spirito convince quella persona del peccato, del giudizio e della giustizia, e la persona crede. Quando crede, viene giustificata. La giustificazione viene dalla fede in Gesù Cristo. Ma le vere pecore sono pecore prima che credano. E Gesù le raccoglie e dà loro la vita eterna. E allora arriva a queste meravigliose verità in 28-29. Ma ricordiamo che Gesù sta parlando solo di veri pecore. Persone che il Padre aveva dato al Figlio, a cui il Figlio ha dato la vita eterna, e che ascoltano allora e seguono Gesù Cristo. Vivono una vita di fede che si manifesta in ubbidienza. Quindi questo brano 28-29 si applica solo a loro, non a chiunque dice di essere credente. Ok, leggo 28-29. E notiamo che la salvezza è sicura per ogni vero credente. Leggo. Io do loro la vita eterna e non pereranno mai. E nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Coloro a cui Gesù Cristo dà la vita eterna non pereranno mai. Una dichiarazione categorica. Per rendere chiaro che non esiste alcun nemico che potrebbe mai rapire dalla mano di Cristo, che è un modo per dire togliere dalla salvezza, Gesù aggiunge altre dichiarazioni categoriche. Prima dice che non pereranno mai. Poi dice che nessuno può rapire le sue pecore dalla sua mano. Poi dichiara che il Padre suo è più grande di tutti. E poi ripete che nessuno può rapire dalla mano del Padre. Coloro che sono pecore non pereranno mai. Perire, ricordate, vuol dire essere eternamente separato dal Padre, essere perduti, non essere salvati. Coloro a cui Gesù dà la vita non saranno mai separati da Dio. Come dice Romani 8? Da 29 alla fine, che nulla e nessuno può separarci, che siamo pecore, dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Nessuna persona, nessuno spirito, né Satana, né le circostanze può mai rapire un credente dalla mano del Padre. La salvezza di un vero credente è assolutamente sicura. Però io crescendo ero in una chiesa che diceva che si può perdere la salvezza. Allora come si può spiegare questo brano alla luce di quella dottrina sbagliata che si perde la salvezza? Viene spiegato così, mi ricordo benissimo. Va bene, nessuno può rapire dalla mano, ma uno può scegliere di andare via dalla mano. Capite il gioco? Nessuno può rapire, ma uno potrebbe scegliere di andarsene. Aspetta, quello è basato su un concetto della salvezza che non è quello che la Bibbia insegna. Perché quello è fondato su un concetto falso che uno arriva alla mano per scelta di chi? Dal proprio scelta. Io decido che voglio Cristo. Io decido di andare a Dio. La salvezza, e poi dice, visto che tu sei venuto, ti salvo. Ma come ho scelto di andare a Dio, posso scegliere di andare via. Così viene detto. Ma cosa abbiamo letto anche qui? Una persona è una pecora prima che sceglie Dio. Nessuno può andare a Gesù se il Padre non lo attira. Gesù dà la vita. Va a raccogliere le pecore già scelte da Dio, che il Padre aveva già dato a Gesù da salvare. E poi arrivano a credere. Non hanno scelto di andare a Gesù. Sono stati portati a Gesù. Quindi non possono scegliere di andare via. Perché quando Dio salva, cosa dà di nuovo? un nuovo cuore. La persona non è che sceglie e il cuore rimane uguale, che potrebbe scegliere diversamente. È stato scelto da Dio. Padre ha dato a Cristo a salvare, era già una pecora, Gesù ha raccolto, Padre lo ha tirato e poi Dio gli dà un nuovo cuore e lui crede, è giustificato. E quindi rimarrà sempre e nessuno può rapirlo dalla mano. Forse ogni vero credente, almeno la grande maggioranza, hanno momenti o periodi in cui hanno timore di perdere la salvezza o dubbi di essere salvati. Se fosse possibile perdere la salvezza, un vero credente non potrebbe mai avere la pace. Come potrei avere pace sapendo che mentre oggi sono salvato, domani potrei perdere quella salvezza e morire e andare al tormento eterno? Non potrei avere pace. Sarebbe impossibile avere la pace vera se fosse possibile quello. Ma la vera salvezza è sicura perché è assicurata dalla potenza di Gesù Cristo e la potenza del Padre. Nulla e nessuno può ostacolare l'opera che Dio ha iniziato in ognuno che salva. Nessuno può rapire una vera pecora dalla mano di Dio. Ecco perché Gesù dichiara, Giovanni 14, 27, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Possiamo avere la pace, perché la salvezza è sicura e sarebbe impossibile senza. La dichiarazione di Gesù che nessuno rapperà dalla sua mano non offre pace a chi non è un vero credente ma solo si chiama credente, perché quella persona non ascolta e segue Gesù Cristo. Le vere pecore ascoltano e osservano i suoi comandamenti, abbiamo letto. Questo è il loro cammino. Chi non cammina così non può aggrapparci al nostro brano di oggi. Io sono sicuro in Cristo, ma tu non, con il frutto non sei neanche in Cristo. Non c'è chiara evidenza che tu sia in Cristo. Sto parlando del fatto che cadiamo o non cadiamo tutti. Sto parlando del cammino, dove non voglio vedere, non voglio riconoscere i miei peccati, non voglio confessarlo. Confesso questo, ma non quello. Nego. Questo è un brutto frutto che mette in evidenza che non c'è chiara frutto di salvezza. La vera salvezza, cammino, e quando cado, vedo e confesso. E cosa fa Dio se confessiamo i nostri peccati? Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Grazie a Dio. Questo brano per un vero credente dà grande conforto. Rileggendo 28 e 29, vedo una cosa che non ho menzionato. Vedo la divinità di Gesù Cristo. Notiamo questo. Io do loro la vita eterna e non pereranno mai, e nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Il fatto che Gesù dà la vita eterna è una chiara dichiarazione della sua divinità. Nessun uomo, nessun angelo può dare la vita eterna. Solo Dio può dare la vita eterna. Solo Dio dà la vita fisica, solo Dio dà la vita eterna. Quindi già in sé dichiara Gesù è Dio. Gesù poi paragona il suo potere con il potere del Padre. Nessuno può rapire dalla mia mano, nessuno può rapire dalla mano del Padre, uguale in potere, potere divino, perché Gesù è divino. E poi versetto 30. io e il Padre siamo uno. Allora, questo dimostra varie cose. Ci sono le false forme di cristianesimo. C'è una forma che si chiama modalismo, che nega la Trinità, che dice che non esistono tre persone, è solo un Dio che si presenta in tre forme, tre modalità. E quindi non c'è Gesù e il Padre che hanno un rapporto fra di loro, è sempre lo stesso Dio. Ma qui la grammatica esclude quell'eresia, è un'eresia. Gesù qui dichiara: io e il Padre siamo. È una distinzione. Io e il Padre siamo. Un essere unico. Non può dire io e io siamo, io sono. Siamo è plurale. Dice io e il Padre. C'è una distinzione di persone. Siamo. E poi dice siamo uno. Allora, il greco, le parole o sono maschile o femminile o neutrali. Allora, di solito si dice due maschi, siamo uno maschile, uno di persona. Però lui usa il neutrale, perché sono due persone distinte con una natura. Con una natura. Quindi c'è un'unità di natura, un Dio unico, ma due persone separate. Gesù e il Padre con lo Spirito Santo sono distinte come persone, ma sono una di natura. Ci sono tanti versetti che ci mostrano che Gesù è della stessa natura divina del Padre. Vi leggo tre di Giovanni. Giovanni 5, 17 e 19. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità vi dico che il Figlio non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal Padre. Le cose infatti che fa il Padre, le fa ugualmente anche il Figlio. Le opere divine che fa il Padre, che solo Dio può fare, le fa ugualmente il Figlio. Una chiara dichiarazione di divinità. Giovanni 12, 44-45. Or Gesù gridò e disse: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Questo è grande. Si sta dichiarando di essere Dio. Giovanni 14, 7 e 9, parlando con Filippo. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Gesù è distinto dal Padre, ma Gesù è pienamente Dio, come lo è il Padre. E questi versetti rendono questo molto chiaro. Grazie a Dio che Gesù è Dio, ma è anche diventato uomo. Doveva diventare uomo per poter vivere senza peccato e caricarsi dei nostri peccati come uomo, ma doveva essere Dio per poter pagare per più di solo una persona. Serviva un Dio che è anche diventato uomo, e questo è stato compiuto per noi. I giudei capivano benissimo che Gesù si presenta come Dio, e così cercano di ucciderlo. Vado avanti 31 a 33. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: «Io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio. Per quali di esse mi lapidate?» I giudei gli risposero dicendo: «Noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Volevano uccidere Gesù perché Gesù si fa Dio, si rivela di essere Dio. Capiscono questo? Allora, per un uomo che fosse solo uomo, sarebbe bestemmia dichiararsi Dio. Che bestemmia! Ma Gesù aveva già mostrato con le sue opere, i miracoli, di essere Dio. Quindi, loro, non essendo pecore, rifiutano di credere. E perciò vogliono ucciderlo, perché la sua luce metteva in evidenza le loro tenebre. Gesù mostra loro la loro ipocrisia citando Salmo 82,6. Vado avanti, leggo 34-36. Gesù rispose loro: «Non è scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ha detto, io sono il figlio di Dio?» Nell'Antico Testamento la parola di Dio fu rivolta a uomini della terra. Ma Gesù dice qui: a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo. Gesù aveva detto tante volte che è stato mandato nel mondo dal cielo. Quindi io non sono un semplice uomo, io sono Dio incarnato. E se Dio chiama dei, uomini, perché bestemmia per me che sono venuto dal cielo, mandato da Dio, di chiamarmi figlio di Dio? Mostra la loro ipocrisia. Mostra che non avevano alcuna base per condannarlo. Infatti avrebbero voluto inginocchiarsi e adorarlo. E così mostra che non sono pecore sue. E Gesù va avanti e mostra, dando altre prove, che è il Cristo, il figlio di Dio. 37-38. Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me ed io in Lui. Come abbiamo visto già tante volte in questo Evangelo, i miracoli di Gesù mostravano chiaramente che è il Cristo, il figlio di Dio mandato dal cielo. E questi giudei avevano visto i suoi miracoli. Quindi Gesù sta parlando alla loro coscienza, ancora dando loro la possibilità di ravvedersi e credere. Avevano visto tutto e lui fa appello alla loro coscienza. La salvezza non si ottiene seguendo bene i comandamenti di Dio, perché nessuno poteva mai migliorarsi per arrivare alla salvezza. La salvezza piuttosto è riconoscere il proprio peccato e vedere in Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che ha pagato per me. Solo il Cristo può salvare. E nonostante che Gesù fa appello alla loro coscienza, non volevano credere in Lui, volevano ucciderlo. Quindi cercano ancora di prenderlo. 39. Perciò essi cercavano nuovamente di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Quante volte i giudei avevano, ormai abbiamo visto quante volte avevano cercato di uccidere Gesù, volta dopo volta. Io prego che possiamo ricordare che le prove, Gesù non poteva morire fuori tempo, e le prove non possono arrivare a noi fuori tempo. E quando arriva prova dopo prova dopo prova, e tu gridi: ma perché hai permesso questo? Sappi che Dio ha il suo perché. E spesso non ci rivela il suo perché, perché vuole che confidiamo in Lui, non nella spiegazione. Se io ho la spiegazione, allora capisco, posso avere pace. Ma quando Dio non mi dà la spiegazione, ma dice solo, confida in me, trovo la mia pace in Lui, non nella spiegazione. Dio è in controllo e non arriverà mai nella tua vita una prova sbagliata né una prova fuori tempo. Gesù, non potevano prendere Gesù perché non era ancora il momento. E non essendo il suo momento, Gesù lascia Gerusalemme per andare in un posto più sicuro, aspettando il tempo stabilito per lui di andare alla croce. Leggo 40-42. E se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e si fermò là. Or molti vennero da lui e dicevano, Giovanni certamente non fece alcun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di costui era vero. E molti in quel luogo credettero in lui. Gesù faceva tutto secondo il tempismo di Dio. Era pronto a morire, ma non era momento di morire. Così andava fuori Gerusalemme, aspettando un momento. Ma nonostante che andava lontano, la gente lo cercava. Perché erano pecore. Ricordate, abbiamo letto in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Il Padre stava attirando queste persone a Gesù, nonostante che era fuori, lontano. E loro andavano lontano, volevano sentirlo e poi credere. Anche oggi, quando evangelizziamo, le vere pecore ascolteranno e crederanno. È possibile sapere in anticipo chi sono le vere pecore? È possibile prevedere saranno solo persone che si comportano bene e non sono coinvolte nelle cose del mondo? No, Dio salva solo peccatori. Un altro brano, in Atti 13, Paolo e Sila tornarono a predicare e notate chi è che crede. Questo è incredibile. Chi è che crede? Leggo Atti 13, 48. I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Chi ha creduto? Tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna. Non sappiamo chi sono, predichiamo a tutti e tutti coloro che sono pecore, tutti coloro che sono preordinati alla vita eterna crederanno. Non stanchiamoci di predicare l'Evangelo. Le persone che Dio ha scelto crederanno. Questo brano è molto importante. Prima ci mostra che ci sono due tipi di persone che si chiamano pecore. Ci sono le vere pecore. E ci sono le persone che dicono di essere pecore e non sono. Vivono la vita cristiana come vogliono loro. Non vogliono lasciare certi peccati. Vanno avanti. Non vogliono umiliarsi. Non vogliono confessare certi peccati. Non seguono Gesù. Non osservano i suoi comandamenti. Certi che li vanno bene seguono. È rarissimo la persona, anche che non dice di essere credente, è raro una persona che vive in ogni possibile peccato. Cioè, è raro. Di solito c'è una briciola di moralità in tutti. E quindi uno che è religioso, certamente può camminare in ubbidendo a tanti comandamenti, quelli che gli vanno bene. Ma un vero credente si rende a Cristo in ogni campo della sua vita. Avrà le sue cadute, importante dire, ma camminerà in ogni campo della vita seguendo Gesù. Quindi, quello che Gesù dichiara dopo, 28-30, e sono per le vere pecore. E Gesù dichiara che una vera pecora è eternamente sicura nella sua mano. non può essere salvato oggi e domani cade e non è salvato. Non può peccare e poi commette un cade in un peccato e poi muore subito e è perso. No, una vera pecora è sicura in Gesù Cristo. Non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è più condanna, perché Gesù ha preso la vera condanna per ogni vera pecora. Che pace può dare questo? E prego che possiamo afferrare questo, in modo che ci riposiamo in Cristo e poi camminiamo nella luce. E poi ricordiamo che Gesù è Dio. Gesù ha ogni potestà in cielo e in terra, è Dio. Il nostro Salvatore è ben capace a portare avanti la sua opera in noi. Il Padre ha dato noi pecore a Cristo. Cristo è andato a cercarci, ci ha fatto credere e porterà avanti la sua opera. Siamo sicuri in Cristo. Troviamo gioia in questo e viviamo per proclamare l'Evangelo ad altri, perché ci sono altre pecore. Preghiamo. Padre, grazie per questa parola. Oh Padre, io so di me, ma so di tanti. Immagino che ogni vero credente ha momenti di dubbi, momenti dove è insicuro della salvezza, momenti in cui ha timore di aver perso la salvezza. Aiutaci a capire che la salvezza non arriviamo per scelta nostra, perché siamo bravi, ma la salvezza inizia con te. Aiutaci a confidare in te totalmente. Aiutaci a vedere che la nostra salvezza dipende dall'opera di Cristo e poi certamente di camminare in novità di vita, di camminare in santità, di confessare i nostri peccati. Questo fa parte della vita di una vera pecora. Grazie che il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio, è diventato anche uomo per poter salvarci. Grazie, oh Padre, ti ringraziamo per la sicurezza che abbiamo in Cristo Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.